Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Eccoci qua, prendo il testimone di Anna Paola per la rassegna stampa di oggi domenica 1 febbraio. 1 febbraio è il mese di Carnevale, il mese di San Valentino, il mese più corto dell'anno, il mese dove nevicherà verso il 10-12 febbraio e scenderà anche parecchia neve portata dai venti dell'est. Non so se sia vero, però le previsioni, visto che quest'anno assomiglia molto come anno meteorologicamente agli anni 70-80, la neve a febbraio ci può stare. Di solito è il nevò quello di febbraio, no, mai a gennaio, il nevò sempre a febbraio. Allora, vediamo di dare un'occhiata alla prima pagina del Resto del Carlino. Per chi è in diretta streaming, in diretta Facebook, lo può vedere direttamente questa prima pagina, non lo potranno fare quelli che mi vedono su Instagram, peggio per loro, il fatto che mi vedano, non il fatto che non hanno questa possibilità, perché poi le notizie le apprendono lo stesso. Allora, il Resto del Carlino parla di ladri, sono innamorati in questi giorni di là dei furti in zona, e quindi si corre dietro al ladro. Se non ci sono i furti, quasi entrano in lutto le redazioni dei giornali. Ladri nel bar, il colpo in 3 minuti, Porto Recanati, la banda agito incurante di allarmi e telecamere che però hanno ripreso tutto. Vola con l'auto in un cortile, qui siamo a Civitanova, il mezzo ha urtato un'aiuola e si è ribaltato, salvo il 50enne, notizia vecchissima perché l'abbiamo data anche ieri nel nostro notiziario. Anziani fragili, la residenzialità non basta, facciamo rete, è il direttore dell'IRC, IRC sarà, anche se non ce l'hai qui, di Macerata. L'agenda del quotidiano nazionale, domani in regalo con il nostro giornale, è un'agenda di QN, e vabbè, allora domani andremo a comprare il giornale in cartaceo. Un piazzale a Corneto per Piombini e Sensini, chiede, qui siamo al cerimonia di intitolazione a Macerata, chiede il biglietto, pugno al controllore perché gli ha chiesto il biglietto, dice, mi chiede il biglietto, gli sfascia il naso. Minacce e violenza, i nostri figli hanno paura, però le minacce e le violenze le fanno anche i figli degli altri figli, qui ci sono delle parti vittime, le parti però offese e delle parti un po' criminali, ecco, quindi i genitori dovrebbero intervenire anche sulla parte dei bulli. Raid in casa, il cane abbaia e sventi il furto, siamo a Tolentino, ti pareva? Tolentino ci mancava, i furti in tutta quella zona. Cantieri pericolosi nell'area del sisma, maxi multe, attività sospesa, siamo a Petriolo. L'ultima notizia, metal detector nelle scuole, le reazioni dei dirigenti, investiamo sulla prevenzione, che poi significa niente, perché se vai a dire ai dirigenti che cos'è la prevenzione, ti investono di 1000 chiacchiere inutili e non c'è uno strumento esatto, concreto, per poter eventualmente almeno limitare o impedire, visto che comunque ci sono dei controlli, quindi ci staranno un po' più attenti, l'introduzione nella scuola di armi tipo coltelli, appunto, metalliche, armi metalliche, non parliamo di pistole perché sarebbe naturalmente una cosa shock, ma già è shock il fatto che uno entra a scuola con un coltello dentro lo zaino di cucina con una lama di 20 centimetri. Andiamo, vai a dire ai dirigenti, allora quali sono la prevenzione e come si fa a investire? Basta i soldi, basta tirare fuori i soldi, chiami un bel educatore super cazzolo che non dice niente, gira le parole, oh il disagio giovanile, voi come vi sentite? Fa una lezioncina a scuola e il giorno dopo la scuola è invasa di armi, non soltanto bianche ma magari anche di balestre, scimitarre e di quant'altro. Allora, andiamo invece alla prima pagina del Corriere Adriatico, edizione di Macerata. Il tribunale Miloni si ferma, adesso cercano di buttarli in tragico visto che siamo in pochi. Annuncio shock del presidente Cutrona, costretto a sospendere i processi per carenza di personale. Adesso i magistrati sono veramente in tenuta militare d'assalto contro il governo Meloni. Tutto quello che possono mettere in campo lo mettono in campo, sono in delirio per sta riforma della giustizia che introduce il sorteggio per la composizione dei due CSM, quelle dei PM e quelli dei giudici, perché sono in delirio, non lo accettano perché significa abbattere ogni possibilità di clientele interne, di favoritismi, no, di correnti, perché ci sono abituati a questo e la riforma abbatte tutto questo. E allora qualsiasi, io ho sentito dei magistrati che hanno detto che nel loro tribunale c'erano i topi ed era colpa della riforma, per dire, cioè spendiamo i soldi per una riforma della giustizia e quando dovremmo spendere i soldi per derattizzare il tribunale, ecco, vanno contro la riforma prendendo anche scusa la presenza di topi. Situazione ormai disperata, in queste condizioni come possiamo arginare le bande di Maranza? Quindi lasciamole fare queste bande di Maranza, non ci abbiamo, ma li lasciate liberi, siete voi prima a lasciarli liberi, come fate a arginare la banda di Maranza? I poliziotti ve li mandano in galera e voi li lasciate liberi il giorno dopo. Non prendete scusa del cazzo, no? Perché i Maranza sono quanta gente sta fuori, no? Che persino a un carico penale che fa spavento anche al più incallito criminale, che hanno delle ordinanze di espulsione che non vengono eseguite, e perché se poi quando nel momento stesso in cui vengono eseguite con il ricorso voi la accettate, avete persino sospeso l'espulsione di un imam violento e terrorista di Torino che stava, mi sembra che stava nel centro di espulsione di Messina. Avete detto che non sarà espulso finché non sarà valutata la sua domanda di essere accolto in Italia, ma vi rendete conto, no? E poi andate a dire, ah, noi come possiamo originare le bande di Maranza se abbiamo poco personale? Intanto quello poco personale utilizzatelo per fare delle azioni corrette dal punto di vista della giustizia, cioè di almeno assicurare un certo tipo di ordine di giustizia, di non far circolare delinquenti in questo paese, va bene? Vedete, in Danimarca la presidente, che non è salviniana, anzi è socialdemocratica, mi sembra si chiami la Frederiksen, no? Che cosa ha stabilito nella democraticissima Danimarca che piace tanto ai progressisti? Ha stabilito che chi ha una condanna di un anno sia immediatamente espulso, non ci sono né se né mande, valutazioni ulteriori. Mettono nel codice e nella legge che chi ha una condanna ed extracomunitario ha una condanna che supera l'anno venga subito espulso. Poi l'Europa ha deciso di poter organizzare dei punti di raccolta extraeuropei, cioè non nel suolo europeo, di immigrati in attesa di essere o rimandati a casa loro o accolti. Quello che voleva fare il governo italiano con i centri in Albania è che questa magistratura che si preoccupa che c'è poco personale, ha boicottato l'Europa. Adesso lo adotta come sistema e vedrete che faranno dei centri extraeuropei. Noi ce l'abbiamo già in Albania, due bei centri, caro Renzi, che dici che noi abbiamo sprecato i soldi. Tu con quell'aereo da 168 milioni ci è costato, l'abbiamo dovuto vendere a un euro. Vabbè, non ci distraiamo perché stiamo divagando, magari sarà oggetto di filo diretto. Piomba con l'auto in un cortile, anche questo Civitanova, volo di 4 metri, conducente miracolato, nel senso sembra che non si sia fatto niente, poi magari gli acciacchi vengono dopo. Dialetto lungo, lingua viva, metà dei marchigiani continua a parlarlo, ecco, per poco, perché siamo talmente invasi ormai che non parliamo neanche più la lingua italiana, non sentiamo neanche più un'espressione italiana in giro per strada, quindi fra poco il dialetto ce lo perderemo, se non ce l'abbiamo già perso. Ascensori bloccati, ancora disagi nel centro storico di Macerata. A Tolentino c'è stato un raid in una casa, ladri messi in fuga dal cane Sandy, si chiama pure la mozione contro Bonprezzi. Bonprezzi è il segretario regionale del PD che non vuole andarsene, vuole al raduno regionale PD, urla insulti e minacce, vogliono spaccarci su ordine del mandante, dice. L'assemblea diventa un ring, dice, mai deputare della capacità dei demme non strane di prendersi a schiaffi da soli, gli eroi della galassia non tradiscono le aspettative, e il Conero Brick di Ancona ieri si è trasformato in un'arena per il combattimento tra galli, urla, insulti, recriminazioni, un'assemblea regionale spumeggiante. Beh, vabbè, più democratici di così, finché se la danno fra di loro, vabbè, quasi sceglierei di poter partecipare come spettatore, così me la godo un pochettino. Super sfide e trasferta per Luba e Balducci, poi abbiamo arriva sempre in ritardo il Corriere su questa notizia, come capita a volte su anche su altre. Rubata un'auto della Croce Gialla, Bernacchini, presidente della Croce Gialla, dice l'abbiamo ritrovata, notizia che il Carlino già dava nella giornata di ieri e noi già da due giorni. Mattatoio Michelini ora faccia chiarezza, perché la Ubaldi e la Angelica Sabatini chiedono in poche parole perché Michelini si è associato a tutti gli altri sindaci di sinistra comunisti del nostro territorio per chiedere ragione del fatto che il comune e la provincia, anzi con Parcaroli, si sia fatta, o il comune di Macerata, si sia fatta parte dirigente per acquistare direttamente il mattatoio e non abbia partecipato all'asta. Ora io dico una cosa e lo ripeto ancora una volta, per quale motivo il mattatoio di Villa Potenza dovrebbe essere pubblico? Mi sapete dire perché? È la cosa più scema che io possa sentire, una delle più sceme dell'ultimo periodo. Il mattatoio è stato acquistato da un privato, il privato ha più capacità di farlo funzionare o anche di mandarlo alla malora, però è anche vero, perché il rischio di impresa c'è sempre, ma è anche vero che se fosse stato pubblico sarebbe già stato alla malora andato, perché i soldi pubblici non contano niente, i soldi delle tasse degli italiani per i politici non contano nulla, quindi noi avremo spesso una barca di soldi per partecipare all'asta e acquistare il mattatoio e un'ulteriore barca di soldi per gestirlo. Pensate voi, una gestione di un privato è una gestione che mira all'utile, quello del pubblico mira a mettere dentro gli amici, cioè a fare clientela, ad assumere gente per ragioni elettorali e politiche, a creare stipendi da nababbi di chi presiede naturalmente alla gestione diretta dell'immobile e della struttura. Perché è così? Perché è così? Il pubblico non ci deve mai stare, neanche in sanità. Date la sanità ad un privato, vedrete che noi non avremo bisogno di 130 miliardi all'anno per mandare avanti sta baracca, con medici che poi manco li troviamo per coprire sia la medicina del territorio sia quello ospedaliero. E vabbè. Poi abbiamo Loredo, vabbè, Baia, che intervisteremo molto probabilmente domani, ed una lista civica. Voi sapete, si vota a Loredo per il rinnovo del Consiglio Comunale del nuovo sindaco, appoggia Pieroni, è una lista civica di cittadini lauretani. Mentre con Ragaini, che intervisteremo pure, Anna Maria Ragaini, che fa parte di Loredo Progressista, in realtà dentro raccoglie un po' tutto il mondo della sinistra comunista, invece c'è anche Bambozzi, Guazzaroni, ecco Guazzaroni, contro cui Pieroli si era quella volta ribellato perché non voleva che andasse a presiedere l'ente opere laiche di, no, e Tanoni, altra anima che ha lavorato perché le opere laiche andasse a essere gestite direttamente dalla sinistra lauretana contro il volere appunto di Pieroni. Eccoli, in campagna elettorale sono tutti ben schierati questi signori. Allora, mi fermo qui perché è ora di dare anche qualche notizia invece del Carlino, della pagina Recanati Porto Recanati. Io partirei da lì, da Recanati Porto Recanati, perché c'è una notizia di cronaca, eccola qua, che riguarda quella perdita di gas, perché la cosa è più seria di quanto noi possiamo immaginare, perché dice c'è una bella dei gas, ha chiuso, ristabilito tutto, vabbè, due appartamenti per precauzione sono stati diciamo così sgomberati, però gli altri sono rimasti lì. Sino a quando rimarranno lì? Secondo me, perché non c'era una soluzione immediata per poterli sgomberare, è una motivazione immediata per poterli sgomberare. Appena faranno ulteriori verifiche, vedrete che, essendo e riscontrando che il palazzo è non solo inagibile, ma costituisce un elemento di pericolo vero e proprio, saranno sgomberate anche tutte le altre famiglie. Non lo dico io. Andrà a finire così. Allora, andiamo a vedere Recanati, che cosa dice? Allacci abusivi, che sembra che non ci sia un solo allaccio abusivo, ognuno esprime, no? di metano o anche di corrente, e solai pericolanti in via Fiume, non solo, ma questi che sono rimasti dentro sono senza riscaldamento e acqua calda. Come si fa? Si abbassa un attimo la temperatura e questi muoiono congelati. Peggio dei barboni che dormono alla stazione Termini sotto un sacco di cartone, un foglio di cartone. Boh, allora, vediamo di dare subito un'occhiata a questa notizia. Allora, Recanati, emergono condizioni particolarmente preoccupanti all'interno dell'immobile di via Fiume, finito al centro di un'ordinanza contingibile e urgente, così è scritto nell'ordinanza, firmata dal sindaco di Recanati dopo l'intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas. Gli accertamenti hanno fatto affiorare non solo gravi problemi strutturali, ma anche irregolarità edilizie e impiantistiche diffuse. L'allarme che era scattato venerdì scorso per una fuga di gas al primo piano della palazzina, i controlli congiunti poi di vigili del fuoco e tecnici a Stea hanno accertato la presenza di allacci impropri alla rete del metano e la mancata manutenzione delle caldaie, circostanze che hanno reso necessaria l'interruzione del servizio di gas per tutte le 10 unità abitative dello stabile. A oggi viene chiarito, il metano non è stato ripristinato e potrà tornare solo dopo lavori strutturali che il proprietario dovrà eseguire. La conseguenza è che circa una quindicina di inquilini risultano attualmente senza riscaldamento e senza acqua calda in pieno periodo invernale. Una situazione critica, ma che, spiegano le autorità, non consente per legge un'ordinanza di sgombero generalizzata, dal momento che l'intervento urgente del sindaco può essere disposto solo in presenza di un pericolo immediato per l'incolumità pubblica. È vero, cioè io dico, ti sgombero da lì, ti mando via perché non c'è l'acqua calda, dice, sarà cazzi miei, se io non mi voglio riscaldare, chiudo io ad esempio volutamente l'impianto perché non voglio spendere neanche un euro per il riscaldamento, no, significa che posso vivere al freddo e posso magari non lavarmi per un periodo e così risparmio, non mi lavo, appena mi alzo mi vesto, che cacchio volete? Ecco, è logico che tu non puoi fare un'ordinanza, dice no, se no facciamo come quella della famiglia del Bosco, no? Facciamo le ordinanze di sequestro di bambini perché lo Stato naturalmente si impiccia anche della vita privata dei cittadini. È perché deve, la vita privata non esistere, lo Stato deve decidere lui come una famiglia deve comportarsi e come vivere. Ecco perché siamo in uno Stato sovietico, in Italia in realtà siamo in uno Stato sovietico. Però in uno stato sovietico le manifestazioni degli Askatasuna a Torino, di quei delinquenti del centro sociale, perché ieri si sono comportati da veri e propri delinquenti, poi vorrebbero riaprire il centro sociale dopo quello che hanno fatto ieri, in cui hanno addirittura aggredito poliziotti a colpi di martello, mandandoli in ospedale sei poliziotti, ma io ci avrei una soluzione per queste gentacce qui. No, ecco, ho detto, stiamo divagando un po' troppo. Sta di fatto che comunque non è una situazione bella quella che si è creata in via Fiume. Dai, tagliamo la corta, perché mi sto facendo prendere la mano con considerazioni extra rassegna stampa di quella che avrei e dovrei condurre in tempi un pochettino più ragionevoli e non dilazionati un po' troppo nel tempo. Allora, terminiamo la lettura di questo, perché mi sembra che sia, dice ancora, nel corso del sopralluogo sono infatti emerse anche gravi problematiche strutturali, in particolare il cedimento parziale del solaio interpiano tra il primo e il secondo piano, giudicato statisticamente precario. Sulla base delle prescrizioni dei vigili del fuoco, l'ordinanza ha quindi disposto lo sgombero immediato delle due unità abitative interessate, con interdizione all'utilizzo fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, previa approvazione di un progetto tecnico. Parallelamente, dagli accertamenti è emerso un quadro di irregolarità edilizie diffuse. Proprio su questi aspetti dovrà ora pronunciarsi il dirigente dell'area tecnica del comune, chiamato a effettuare una valutazione complessiva dello stabile. Dopo questa valutazione potrebbero essere necessari nuovi provvedimenti, compresa la verifica della conformità edilizia e dell'idoneità all'abitabilità degli appartamenti. Quindi si va mutualmente allo sgombero di tutti i nuclei abitativi di via Fiume e lo stabile numero 5 in civico 14. Allora, qui si parla, poi torna i Romanati Eternal Festival, spettacoli nei locali della città. Locali coinvolti sono l'Hotel Ginestra, la Siepe di Recanati, Green Door, Caffè della Pè, Cucina Nico, Caffè e Bistrò, Il Giovane Favoloso e Versato. Il campione che salvò gli ebrei, vi racconto nonno Gino Bartoli. In occasione della giornata della memoria, gli alunni delle classi 4 e 5 della scuola primaria Montefana hanno incontrato online Gioia Bartoli, nipote del leggendario Gino, ciclista e giusto tra le nazioni, viene considerato. Il racconto della vita del nonno Gino e delle sue imprese eroiche compiute per salvare tanti ebrei in un periodo in cui venivano arrestati e deportati nei campi di concentramento ha suscitato grande interesse e curiosità nei bambini. Poi abbiamo ladri al bar in 3 minuti, presi soldi e sigarette, e qui siamo a Porto Recanati. Andiamo a Porto Recanati, è stato un colpo da toccata e fuga con una refurtiva di circa 4.000 euro. Questo è il furto con spaccata che si è consumato giovedì notte alle 3 in punto, quando un comando di ladri è riuscito a entrare e a depredare il bar Bistrò, chilometro 325, è chiamato così, che si trova sulla strada statale 16 al confine tra Porto Recanati e Loreto. Sono bastati 3 minuti alla banda per mettere a segno il furto, che sembra proprio sia stato organizzato a tavolino. Una volta dentro il locale, in due si sono diretti al cambio monete nella slot, cercando subito di smontarlo. Il terzo complice invece faceva la spola tra l'interno e l'esterno del bar per portare via quante più stecche di sigarette possibili. I tre poi si sono dati alla fuga a bordo di un'auto che in seguito è poi risultata rubata. Tra le sigarette e i contanti all'interno del cambio monete, il valore del bottino si aggirerebbe più o meno sui 4.000 euro. E poi ci sono i danni sui 6.000 euro, ma è una stima ancora approssimativa, racconta Deborah Scopini, la titolare di Bistrò chilometro 325. Appena l'allarme ha iniziato a suonare abbiamo chiamato i carabinieri precipitandoci nel locale, ma se ne erano già andati i ladri, quindi sono ladri professionisti, senza dubbio. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza si vede bene che agiscono in maniera precisa, mirata, sanno e conoscono bene l'ambiente e sapevano dove appunto indirizzarsi e mettere le mani. Sono incappucciati, vestiti di nero, con i guanti, il volto e quindi l'identità sono irriconoscibili. Insomma, per noi è un danno, purtroppo è successo. E adesso i carabinieri stanno indagando. Allora, il furto è avvenuto. Allora, è stato un colpo d'occhio del food. Questo è il furto spagnolo, si è consumato giovedì notte. Giovedì notte. Vediamo un po' se c'è una correlazione con l'auto Fiat della Croce Gialla rubata, che noi, di cui noi abbiamo dato notizia. Nella giornata di venerdì, e che quindi era capitato giovedì, lo stesso giovedì notte mi sembra, o mercoledì notte, l'auto della Fiat appunto era stata rubata dalla sede della Croce Gialla e poi fatta ritrovare in una strada nel quartiere di Fonti San Lorenzo. Non vorrei che i ladri l'avessero usata per questo colpo. E poi bisogna vedere, però un'auto non specifica che tipo di auto, quale tipo di auto sono scappati. I tempi un po' coincidono, a dire il vero, i tempi un po' coincidono. E poi magari sentiremo le forze dell'ordine, se può esserci questo sospetto. Allora, vediamo perché a questo punto andiamo a vedere anche, ieri c'è stato l'anno giudiziario, minori e femminicidi, queste le due emergenze, tribunale alla paralisi, dice sospendiamo le udienze, quindi non possiamo cacciare i Marans. Le Marche fanno gola alla mafia, armi e legami con l'Andrangheta, DDA al lavoro, cioè il Dipartimento Antimafia, segnali importanti. Scontro politico sulla giustizia, la riforma non porta benefici. Vabbè, lo dite voi perché naturalmente avete i vostri privilegi. Guardate, più sono accaniti e più hanno naturalmente dei privilegi da casta da tutelare, se no non sarebbero così accaniti, anche così che ricorrono a delle motivazioni che sono palesemente false, come quella naturalmente data da Saviano, no? Perché la riforma della giustizia favorisce la mafia. Poi lo dice un magistrato, la riforma della giustizia favorisce la mafia, il concetto cammina, perché questo è il classico sistema mediatico, informativo e comunicativo della sinistra comunista, no? Dopodiché alla gente viene impresso come un tallo nella mente, questa riforma della giustizia favorirebbe la mafia. Allora dovremmo avere un plebiscito a favore della riforma della giustizia, sia in Sicilia, sia in Calabria, sia in Campania, sia in Puglia. Sì, perché lì ci sono le maggiori organizzazioni criminali, dall'Andrangheta, dalla Sacra Corona Unita, alla Camorra, alla mafia appunto, quella siciliana. Quindi il Sud è a favore del referendum. Ma che cazzo sta da dire? Ma cosa cazzo sta da dire? La questione è che in realtà questi dicono favoriscono la mafia, ma non ti dicono perché, perché non sanno motivarlo, lo dicono, lo buttano lì perché in realtà sono in malafede, dai, su, sono in malafede, vogliono semplicemente ostacolare una riforma sacrosanta, una riforma che toglie privilegi, assicura maggiore obiettività nei giudizi da parte dei magistrati e una maggiore azione, una maggiore azione e una maggiore quindi correttezza nelle procedure giudiziarie, e che magari, e quindi per loro significa perdere il controllo appunto delle loro funzioni. Cioè non è che non ne hanno di questo controllo, ma non sono, questo non viene esercitato da chi naturalmente potrebbe avere un orientamento politico invece di un altro. Ma voi pensate che quando un magistrato si deve votare fra di loro secondo correnti, no? Tu dici dammi il voto a me, Io magari con questo voto vado a presiedere, faccio il procuratore capo di una procura importante, magari italiana, no? Magari quella di Perugia oppure quella di Torino. Però nel momento stesso in cui, poi sempre nel CSM, io ho necessità di favorire a te, ti favorisco se tu vuoi ad esempio un trasferimento, se tu vuoi ad esempio un avanzo di carriera, un avanzamento, io ti voto a favore. Si scambiano i cosiddetti favori, questa casta, no? Perché? Perché e questi rimangono all'interno della cerchia delle correnti, perché c'è chi appartiene all'area, alla magistratura democratica, quella che appartiene alla magistratura, che sono quelli, cioè la sinistra, area, altra magistratura di sinistra, poi abbiamo la magistratura indipendente, che poi in realtà è molto timida, che dovrebbe essere un'area un po' più moderata, e poi ci sono tante altre correnti di appartenenza. Cioè è come se fosse la magistratura delle organizzazioni sindacali. Io appartengo CGL, CISL, UIL, SNADOS e quant'altre sigle, no? UGL oppure ecco, dopodiché che facciamo? È logico che poi questa, a queste diverse organizzazioni si deve dare in gestione l'organizzazione e l'autogoverno della magistratura. È logico che, che fra di loro ce la combine, no? E fanno quello che cappio gli pare. Ma noi questo, la riforma della giustizia vuole scardinare, sradicare questo sistema, ma vogliamo farlo o non lo vogliamo fare? No, è inutile, favorisce la mafia, è una stronzata quello che ha detto Saviano, però può passare nella mente questa, no, questa comunicazione. Intanto la gente non è abituata a riflettere, a pensare molto o approfondire un argomento o a leggere anche due righe di quell'argomento, o sentire la controparte con spirito sereno. Allora andiamo. A Porto Sant'Elpidio, due abusi edilizi, assessore al bilancio nel mirino. Il gruppo comunale per SEM segnala il caso in località Castellano e chiama in causa una società facente capo a Silvia Tribursi. Noi, visto che non c'è granché per quanto riguarda oggi il Carlino parla anche del Fermano, di Ascoli, mi compiaccio. E per quanto riguarda il Fermano, poi lasciamo, c'è anche vaccinazioni anti-HPV, ecco i numeri, Federmark, la campagna sul papillomavirus umano, è il secondo tumore per diffusione tra giovani donne. Quindi vi consiglieranno di vaccinarvi. A forza donne, andate in fila a vaccinarvi per il papilloma virus. Però informatevi prima se esiste la possibilità e che tipo di vaccino è, come è composto, e se ci sono altri sistemi alternativi al vaccino per affrontare, curare e prevenire il papilloma virus. Ecco, fate, no, perché oggi il vaccino è comunque una sostanza estranea che va nel vostro organismo e mette in azione una serie di reazioni appunto dell'organismo nei confronti di queste sostanze strane. L'abbiamo visto con il Covid, sono reazioni a volte devastanti da creare delle reazioni avverse, paralisi, morti improvvise e quant'altro. L'abbiamo visto. Vabbè, e non sono casi sporadici, come vogliono farci intendere quei mascalzoni che hanno gestito con mascherine farlocche e quant'altro, e vaccini che sono costati 27 euro a vaccino quando si potevano benissimo acquistare a pochissimo prezzo, 3 o 4 euro anche di meno, vaccini cosiddetti tradizionali, che inizialmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva consigliato nel 2020. Aveva consigliato, e che poi naturalmente ci ha ripensato per invece consigliare i vaccini a mRNA, e se non ti lo inoculavi perdevi il posto pure del lavoro. Cioè, non voglio intrattenervi su questo, ma è importante anche distinguere il vaccino tradizionale, che è quello che anche il rappresentante della sanità americano Kennedy Jr. Ha voluto che i suoi ricercatori si indirizzassero, cioè il vaccino, contro tutto il nucleo del virus, in modo che possa anche essere efficace contro eventuali varianti che si possono registrare nel corso e nel tempo. Mentre il vaccino a mRNA è un vaccino genico che può avere l'efficacia di 3-4 mesi, poi basta una variante e già devi cambiare vaccino, e che comunque è sempre un vaccino genico, cioè che influisce nel sistema genetico della persona. E quindi stiamo attenti. Trovato sul treno senza biglietto, picchia il controllore alla stazione. E qui siamo a Civitanova, andiamo a vedere. Chiede di vedere il biglietto sul treno ad un passeggero, ma questo reagisce. Un controllore prima viene preso a male parole, poi viene colpito con un pugno e con una serie di spinte. È quanto accaduto giovedì pomeriggio alla stazione ferroviaria di Civitanova. Erano circa le 15, poco prima, a bordo di un treno diretto ad Ascoli. Un controllore era salito e aveva chiesto ai passeggeri di mostrare il biglietto, ma un uomo, un quarantenne pugliese, che secondo quanto è stato ricostruito in seguito non era in possesso del biglietto, aveva iniziato a insultare il controllore. Arrivati alla stazione di Civitanova, il quarantenne è stato fatto scendere, ma a quel punto, messo piede sulla banchina, l'uomo ha dato in escandescenze, colpendo il controllore con un pugno in pieno volto e prendendolo a spinte verso il finestrino del treno, che in quel momento era fermo sui binari. Alcune persone si sono trovate ad assistere alla scena violenta e hanno subito chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato di polizia, che nel giro di poco tempo hanno riportato la situazione alla normalità, placando il quarantenne. Per fortuna le condizioni dell'uomo aggredito alla fine non sono risultate gravi, tanto che sul posto, almeno in un primo momento, non è stato chiesto l'intervento di una ambulanza. Gli agenti di polizia hanno anche provveduto a sentire alcuni dei testimoni che in quel momento erano presenti in stazione per ricostruire con precisione quanto è accaduto. Dico, ma nessuno di quelli che stava lì è andato in soccorso del povero ferroviere? No, dico, non ci impicciamo, chiamiamolo. Per quando è arrivata la polizia, questo rischiava veramente grosso se quell'altro continuava a picchiarlo. Vabbè, c'è un senso di collaborazione, di umanità. L'auto sbande e fa un volo di 4 metri, cosa che abbiamo appunto anche descritto ieri. Comunque Civitanova perde il controllo, vediamo però, ecco. Rimaniamo a Civitanova, perde il controllo della sua auto e finisce nel cortile di un'abitazione sulla via sottostante dopo un volo di circa 4 metri, una dinamica spaventosa che però per fortuna non ha causato vittime. L'incidente è avvenuto l'altra sera intorno alle 22 in via Vasco de Gama nel quartiere di Fontespina a Civitanova. Per cause che sono in corso di accertamento da parte di agenti della polizia locale, un uomo, un civitanovese di circa 50 anni, che si trovava al volante di una SUV della Subaru, all'improvviso ha perso il controllo della vettura. Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, avrebbe prima urtato contro una Iola spartitraffico, poi la macchina è volata di sotto nel cortile di un palazzo più basso rispetto al piano stradale. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti di corsa il personale dell'emergenza sanitaria del 118 e vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova e qui del comando di Macerata, che ha dovuto mettere poi in campo l'autogruppo e richiedere e riuscire a ricoprire il veicolo. Il conducente, che l'altra sera era solo in auto, nonostante l'impatto e il volo, non ha riportato lesioni gravi ed è sempre rimasto cosciente. È stato caricato comunque a bordo di un'ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta. E dice che è miracolato, perché dopo quel volo che non si sia fatto niente, naturalmente. E vediamo ancora. Andiamo a Tolentino, ancora un doppio tentativo di furto nella stessa abitazione a Tolentino, ma in entrambi i casi è stato il pastore tedesco della famiglia a mettere in fuga i ladri. Nel Merino, una casa singola in viale Cappuccini. Venerdì intorno alle 22 Stefano Lucentini era in cucina con la luce accesa quando ha sentito il cane Sandy ringhiare e abbaiare. Era nervosa, saltava, racconta. Mi sono affacciata fuori, ho visto il cancello aperto. Due persone incappucciate stavano fuggendo a piedi verso il ponte di Mancinella. Sandy ha iniziato a rincorrere, ma ad un certo punto l'ho richiamata perché ero preoccupata, passavano le auto. Ho avvisato subito i carabinieri, sono arrivati in pochi minuti, hanno fatto controlli, girato con la pila. I ladri, per entrare nel giardino della casa, hanno fatto un buco nella recinzione, poi hanno premuto il pulsante per aprire il cancello. Neanche un mese prima, sempre in tarda serata, c'era stato un altro tentativo di furto mentre la proprietaria era uscita a gettare l'immondizia. Anche in quell'occasione i due ignoti erano stati allontanati dal pastore tedesco senza riuscire a entrare né a portare via nulla, erano scappati verso l'arco. Ora io dico, è andata così, ma se questi ladri entrano dentro una casa che vedono che comunque c'è la luce, che ci sono le persone, che cosa sono disposti a fare pur di rubare? Allora, se uno ha il timore che siano disposti anche a farti del male, no, e a far del male alle persone che occupano quella casa, pur di portare via un bottino perché sono dei delinquenti, e se uno ha nel cassetto una pistola e appena entrano nella recinzione del cortile, allora gli impiantano due buchi sulla testa a ognuno dei ladri, perché dobbiamo poi, no, aprire un'indagine? Io farei una legge che chi viola una proprietà privata possa essere ucciso all'istante. Basta, chiuso. Chi viola la proprietà privata, naturalmente un estraneo, perché non è che se arriva un parente approfitto per ammazzarlo, ci devono essere delle motivazioni ben precise, delle situazioni ben precise, no. Nel senso che la proprietà privata in America è talmente inviolabile che non ci sono santi. In Italia invece è inviolabile il concetto di esproprio, cioè tu non puoi essere possessore di una proprietà privata perché sei un mascalzone di per sé, cioè non puoi vantare di avere una tua proprietà. La proprietà, non so, persino in Italia neghiamo la proprietà dei figli ai genitori. Non sono di proprietà dei genitori, sono di proprietà dello Stato. Decidiamo noi come educarli. E questo è logico, che in Italia in galera ci va chi si difende. Perché questa è la mentalità comunista. Noi abbiamo molto, ma molto da lavorare in Italia, perché per togliere questo tipo di mentalità, questo tipo di cultura. Perché è deleteria, sfascia una nazione, sfasciano le famiglie, sfasciano le comunità. Allora, ci siamo quasi, anzi ci siamo sicuramente, perché non possiamo, sui MEC da detetto nelle scuole, la misura vista dai dirigenti, puntiamo su ascolto e prevenzione, abbiamo già detto, neanche mi ci voglio arrabbiare più di tanto. Detto questo, siccome non ci sono notizie di rilievo, io andrei a dare un'occhiata a vedere ancora la pagina regana di Porto Recanati, ma non ci sono, non c'è. Va bene, dai, altre notizie sono in breve. Qui abbiamo modifiche statutarie, soci in assemblea, siamo alla prologo di Recanati, impegnati a definire la propria situazione giuridica mentre lavoro per la tradizionale festa di carnevale in piazza Leopardi. Per questa Pina Taddei, la sua presidente, ha convocato un'assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione di importanti modifiche statutarie. L'incontro si terrà al Salone del Popolo in corso Bersiani mercoledì alle 21:30. All'ordine del giorno l'adeguamento del suo statuto e la disposizione del codice del terzo settore. Potranno partecipare e votare solo i soci in regola con il versamento della quota. Poi abbiamo lanciato un podcast all'obiettivo di instaurare un filo diretto tra cittadini e comune. Finiamo con questo. Recanati, l'amministrazione comunale ha inaugurato un podcast per creare un filo diretto con i cittadini per informarli sulle attività svolte, sui progetti in corso e sugli obiettivi amministrativi. Il format prende il nome dalla convention istituzionale La città che cresce, ospitata recentemente nell'aula magna del palazzo comunale, e nasce con l'obiettivo di ampliare gli strumenti di comunicazione tra il comune e la cittadinanza. Allora io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito anche questa rassegna stampa domenicale, vado con ringraziare innanzitutto lo sponsor, siamo sempre alla ricerca di un altro sponsor, fatevi avanti signori!
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.